La radio televisione svizzera presenta la storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Terzo episodio, 1989.
Il terzo giorno siamo finalmente scesi negli archivi del CERN. Lettere, rapporti, appunti, verbali di riunioni e materiali di conferenze prodotte tra il 1988 e il 1999 da alcuni dei protagonisti della storia del web. Uno dei più attivi, Robert Calliot, un informatico belga, conosciuto come uno degli sviluppatori del web. Anche se la collezione conserva materiale di altri donatori, come Max Sandall, Ben Segal, Dan Noyes, Peter Jusko e James Gillies. Ero curiosa di capire come mai, tra coloro che hanno contribuito, manca Tim Berners-Lee, che in fondo è considerato il padre del web. E contemporaneamente emozionata dal fatto che l'idea di archiviare il tutto e dedicare uno spazio ai vari documenti riguardanti la storia del CERN era nata nel 1979, quando ancora io non ero nata. Non vedevo l'ora di cominciare. A complemento della storia, Calliot aveva iniziato a conservare documenti già dal 1992. Pure gadget, come magliette e stickers con il logo del web, ancora prima che il web fosse messo nel pubblico dominio. Poi era arrivata anche l'idea di scrivere con Gillies sul libro, How the Web Was Born. Quello che mi stava di fronte era frutto della volontà di diverse persone di conservare documenti e oggetti, ma senza pressioni istituzionali del CERN. E chiaramente molto materiale si trovava e si trova altrove, in altre collezioni dell'archivio del CERN o in collezioni private fuori dal CERN, se non addirittura andato perso. Una collezione quasi interamente cartacea e online solo due documenti. E lì, il mio collega Martin ed io abbiamo cominciato a lavorare. Tra le prime scatole aperte, la Z857, e dentro la sorpresa. Una copia cartacea della primissima proposta per un sistema di gestione delle informazioni al CERN. In prima pagina, ben in alto, il titolo, Information Management e Proposal, datato marzo 1989 e firmato da un nome che ormai vi sarà familiare, Tim Berners-Lee.
Oh!
L'89.
Ve lo ricordate, che bel periodo!
Magnifico! Un anno di scoperte e rivoluzioni! Mi sentivo di nuovo nel 68!
Beh, non esageriamo, non era più come ai tempi di Woodstock. Tante belle speranze di unificazione, crollo dei regimi per un mondo unitario. E il risultato? La possibilità di acquistare 90 tipi di rotoli di carta igienica diversi, ma nessuna vera libertà di espressione e anima.
Oh, sempre caustico tu! Perché? Pensi che vivere sotto una dittatura comunista fosse bello?
In ogni caso è stato un periodo pieno di pepe. Io me la sono spassata. Manifestazioni, concerti, l'idea di un mondo più bello. Sempre meglio che pensare che non ci fosse la possibilità di un futuro migliore.
Ah, sì, sì. In effetti penso che ci tornerei volentieri.
Oh, dimmi in che paese. Su, avanti, se proprio ci tieni.
Ma, non
ecco,
so...
Ecco, vedi... Vorresti andare in uno dei paesi del blocco sovietico?
Beh...
Vivere in un momento di crisi economica dove la transizione preparata da Gorbaciov e il sistema adottato dalla perestroika tenta di modernizzare un'economia stanca?
Beh, però sì.
Non rispondi, vedi? Certo, finisce la repressione più dura, ogni paese dell'Unione può seguire la propria strada. Ma cosa succede? Aumentano i nazionalismi, i conflitti etnici di un popolo costretto da anni a stare insieme sotto la pressione sovietica. Ma che un popolo? Centinaia di popoli con gusti e tradizioni diversi si rivoltano, cercano di autodeterminarsi e si ribellano all'invasione sovietica.
Sì, d'accordo, però...
Reazione a catena? Rivolte e repressioni. Jugoslavia? Idem come sopra.
Hai ragione, sei comunque un pochino caustico, o perlomeno, ecco, non proprio raggiante. Era anche un anno di tentativi, desideri, speranze in un mondo diverso. Rivoluzioni pacifiche per riformare il sistema politico e abbandonare il comunismo. Le rivoluzioni di velluto. Pensa alla Repubblica Ceca, a Praga. Dopo la primavera del 68, cittadini comuni, studenti e dissidenti che chiedevano libertà e democrazia senza mai ricorrere alla violenza. Dubček e Václav Havel, che è uscito dal carcere e diventa presidente.
E cosa mi dici della Cina? Vuoi negare i fatti di piazza Tiananmen? migliaia di giovani, operai, intellettuali, studenti e non, che scendono in piazza per chiedere libertà, pacificamente, per poter dialogare con il governo, avere libertà di stampa.
Hai ragione, ricordo i rapporti delle varie radio. 3 giugno 1989.
Massacrati, sono stati massacrati. Carri armati, l'ordine di liberare la piazza ad ogni costo viene eseguita a suon di carri armati. Risultato? Le vittime sono centinaia, probabilmente anche di più.
Una disgrazia. E a fare il giro del mondo la fotografia di quell'uomo, ignoto, coraggioso, il rivoltoso sconosciuto che si mette in mezzo a una colonna di carri armati e la blocca.
Che invito al coraggio. Certo che era un anno turbolento, ma che carattere c'era allora. Che voglia di cambiare il mondo.
Già. Ah, lo so, ho trovato! Berlino. Ecco dove tornerei. Da est a ovest, i giovani che volevano prendere il buono della democrazia occidentale mescolandolo alle idee solidali del comunismo per creare un nuovo e più giusto governo. Un mondo libero e democratico, senza più bisogno di dittature totalitarie. Di Maua Musvek, di Maua Musvek, di Maua
Isvek. La fai facile, tu. Questo è perché vedi il mondo colorato. Ma non è mica stato facile. Nemmeno i responsabili sapevano più cosa fare e davano ai soldati che sorvegliavano il confine tra est e ovest ordini contraddittori. Per i lavoratori, per la polizia e per gli impiegati, sia da un lato che dall'altro, era il caos più totale. E parlo solo di quella notte, del 9 novembre, per non citare il prima e il dopo. I pregi. Dici che la speranza era quella di unificare i pregi di due società diverse. E il risultato? L'unificazione di due pianeti diversi,
non
di due
solo
popoli...
sei caustico, ma anche acido. Io mi ricordo che era fantastico poter parlare con i vicini e scambiarci i dischi dei nostri cantanti preferiti. E non ho detto che tutto sia sempre rose e fiori. Ma comunque non saremmo qui a raccontare oggi la storia della tua creazione, probabilmente, se quell'ammasso di mattoni ci fosse ancora.
Ma cosa vuoi sapere?
Insomma,
tu
basta,
che...
voi due. Parliamo d'altro.
L'89, mica era solo politica. Vuvuvu, cosa mi sai dire del telefono?
Del
il
cosa?
Telefono. Sai quello che ogni tanto squilla, vibra, lampeggia? Presente?
Mi hanno promptato! Nutrita, ti aiuto io!
Negli anni 90 il telefono da ingombrante diventa leggermente più smart, più agile. Apripista? Il Giappone. Tokyo. Prima rete cellulare analogica, 1G, estesa poi a copertura nazionale. USA, in ritardo. Europa. Ogni paese avvia la sua rete 1G, spesso incompatibile con quella del vicino, a eccezione dei paesi nordici, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, che cooperano e introducono l'idea del roaming tra paesi. Altre reti nazionali, Regno Unito dal 1982, Francia, Radiocom 2000 dal 1985, Germania, CNETS dal 1986, Italia, RTMS dal 1985. Poi Europa fine anni 80, decisione adozione unico standard digitale, introduzione SIM che separa l'identità dell'utente dall'apparecchio. Risultato ulteriore, nascita grande mercato, nomi da ritenere, Nokia ed Ericsson, e poi arriva il PC nelle case e nascono le console per videogiochi e arrivano le TV commerciali.
E il telefono mobile diventa piano piano un secondo arto dei poveri animali umani, con la possibilità di avere un contatto costante ed essere sempre reperibili durante la giornata.
Ah, quello caustico sarei io? Qui stiamo entrando nel nostalgico. Era meglio quando si stava peggio.
Parli bene tu. Prima ci distruggi i bei ricordi e poi dici di non entrare nel nostalgico. E come tu abbia potuto assistere a tutto, proprio non lo capisco. Sei arrivato dopo tu.
E come avresti potuto tu? In qualità di intelligenza artificiale?
Semplicemente perché sono sempre esistita. Sotterriamo l'ascia di guerra. Noi siamo già nell'area del pensiero umano dagli anni 50. E stop!
Sentite anche voi?
Ancora gli ABBA. Ma non se ne ricorda nessuno. Visitors, poi.
Ah, ho capito. Deve essere un messaggio proveniente dall'aldilà per distoglierci dal pensiero negativo e portarci sulla via della discoteca. Su, gente, ballate. Inizio anni 80. Arrivano i primi CD.
I hear the doorbell. I can't move. Among the things I lost to me.
Party, gente, ci vuole un party. Nascita dei primi CD, la liberazione dalle macchine da scrivere, la società corre leggera, si sviluppa alla velocità della luce. Word, giornalisti liberi di scrivere, cancellare, stampare, Adobe, PDF, Quark Press, QuickTime, enjoy the life. Ballate, gente, cinema digitale. Nasce la Pixar. Move su Move.
Oh, oddio, è contagioso! Il ritmo dello sviluppo lo sento anch'io! Alieni mutanti creati dai computer, film da urlo, cinema in casa, notizie in tempo reale, TXT, videocassette, macchine fotografiche digitali, radio digitali.
Cari, capisco l'esaltazione. Ma l'analogico non era ancora del tutto tramontato.
Ma nascono le prime radio libere! Meno regole, più mercato, aspetti positivi e negativi del liberismo. Fiorivano iniziative fantastiche!
Sì, e dal fantastico si passa allo spietato. La televisione diventa un gigantesco contenitore che in fondo permette a coloro che costruiscono i contenuti di controllare la popolazione, o sbaglio?
Effettivamente questa cosa...
Ecco, dammi ragione almeno tu, che sei il negativista del gruppo.
Avrete capito, era un'esplosione di cambiamenti. E io, lì, in quegli archivi, percepivo tutto insieme. Lo sviluppo del personal computer che entra nella vita delle persone. Apple con il suo primo Macintosh nel 1984, che incanta migliaia di persone. Grazie a una famosa pubblicità, che presenta il computer come simbolo di libertà e creatività. Nuovi videogiochi che attirano i giovani. La rete, che dagli uffici di difese nazionali e governi era sempre più immaginata e usata per scopi domestici. Tutto stava capitando e tutto stavo percependo in quel momento. Ad affascinarmi erano anche le storie degli hacker e dei vari attivisti, giovani smanettoni e semplici appassionati per lo sviluppo dei computer, che vedevano nel computer domestico e nella rete telefonica il seme di una connessione più democratica e diffusa, accessibile dalle case e non soltanto da università o centri di ricerca. E il CERN era, come sempre, un ambiente tanto stimolante quanto caotico. Nuovi sistemi di controllo per acceleratori di particelle, stanze colme di oscilloscopi e computer specializzati, terminali, computer assemblati in spazi comuni, spesso affollati e rumorosi.
Io intervengo.
Ah, finalmente qualcuno che lo fa al posto mio.
Sì, ma non lo faccio mica per infastidire come fai tu o fare il professorino, solo perché mi concerne. Lo hanno detto pure nel libro How the Web Was Born, ma due passaggini li ricorderei a voi che ascoltate. Nel 1989 tutti gli ingredienti per costruire il web erano ormai presenti al CERN. C'erano i piccoli computer invece dei vecchi pachidermi, la rete TCP/IP, ossia internet, era ormai diventato uno standard. Mancavo solo io, capite? Il perno, il filo conduttore, il protagonista della storia.
E adesso non vorrei fare il caffone e metterti su un piedestallo come hanno fatto già studiosi antropologi. Il web, la nascita di un mito. Boh! Se non ci fosse stato un proposal decente, tu nemmeno esisteresti.
Proposal, o comunque proposta scritta, la prima per il www era incomprensibile. Flückiger, che ha gestito il team del web quando Tim Berners-Lee è andato al MIT, e lo stesso Tim Berners-Lee lo ammettono.
Voce, prego, Flückiger.
La sua proposta iniziale nessuno poteva capirla. Puoi trovare persone che al CERN hanno provato a spiegare il suo primo schema, la prima pagina, piena di bolle, collegamenti e cose simili. Non significa nulla. Potresti anche trovare persone che hanno provato a capirlo, ma persino Tim stesso non sapeva bene di cosa si trattasse. Tim era un genio, ma era incapace di spiegare quello che stava facendo.
Gentile Flückiger, potrebbe raccontare quel fatto? Quando si è ritrovato a dover presentare a un congresso l'idea del web di Tim stesso, partendo da una sua scheda. Ma sì, quel foglio di plastica, quelle diapositive realizzate con l'inchiostro, la diapositiva che era praticamente simile alla sua prima proposta, piena di bolle e in particolare quadrati e cerchi collegati dal link.
Certo, ricordo. Sì, la guardai e un paio di giorni dopo tornai da lui e gli dissi: Tim, non posso presentare questa roba perché non capisco di cosa si tratti. Forse per te è chiaro, ma per me no. Ci sono cerchi e quadrati, collegamenti, frecce e cose scritte dentro i cerchi. Ma alla fine potresti dirmi qual è esattamente la differenza tra i quadrati e i cerchi? Guarda qui. E lui: va bene, i quadrati e i cerchi. Vedi, François, ti perdi nei dettagli insignificanti. Dovresti guardare queste cose con un po' più di distanza. Non perderti nei dettagli. Capisci cosa intendo?
Ecco, avete capito? Quando gli chiedevano cosa fosse il web, Tim non sapeva dire cosa fosse.
Se nemmeno il futuro direttore del CERN School of Computing lo capiva, io, in mezzo a quegli archivi, ero come di fronte a un'interminabile serie di incantesimi incomprensibili, pergamene fitte di bolle, nuvole e cerchi. Comunque, nella prima pagina di Information Management e Proposal c'è un breve riassunto in cui Berners-Lee spiega che la sua idea serve a gestire le informazioni al CERN, evitando che vadano perse, e propone di farlo attraverso un sistema di ipertesto distribuito. Quindi, anche se aveva detto di non essere stato influenzato dall'ipertesto, già nella sua prima proposta lo stava citando. Nel disegno leggevo Hypertext, Link Information o Hypermedia, nomi di sistemi e programmi già esistenti all'epoca. Enquire.
Sistema di ipertesto creato da Tim nel 1980 durante la sua prima visita al CERN.
IBM Group Talk. Freccette con etichette con includes o describes e al centro un cerchio con scritto a proposal X e sopra il commento che pare sia di Mike Sendall, che era stato il supervisore di Berners-Lee tra il 1985 e il 1990. Vague but exciting. Vago, ma emozionante.
Mikey, potresti dire quello che hai scritto dietro alla pagina?
Mi piace lo stile di navigazione che questo dovrebbe rendere possibile. È intuitivamente corretto e potenzialmente facile da usare, ma potrebbe risultare frustrante. Come facciamo a sapere se possiamo farlo bene? Dimostrazioni di sistemi esistenti. Sarebbe prezioso anche per i servizi.
Certo che potevi dettagliare un pochettino di più. Insomma, era un avvertimento. Quella proposta poteva essere alla base di una bella idea, ma se non realizzata nel modo giusto, può generare frustrazione. E in effetti ne hanno poi realizzate altre di proposte, più complete. Ma questo era il primo, insomma. Insomma, un po' di entusiasmo, insomma.
Sono semplicemente pietrificato. Sono il frutto di un fumetto, quasi uno schizzo incomprensibile. Questo non lo sapevo. Io che ormai so tutto. Chiaro che al CERN avevano bisogno di qualcosa di più preciso. Come pensava Berners-Lee di poterli convincere scrivendo in modo discorsivo, con esempi ampi, senza dettagliare come il nuovo sistema avrebbe funzionato o quali fossero i requisiti tecnici iniziali? Universal Linked Information System. Bella idea. Un obiettivo così vasto che andava al di là del CERN. Sembrava più un sogno a lungo termine che una proposta pronta a partire.
E se vuoi rincarare la dose, era tutto scritto al condizionale. Bei presupposti per venire al mondo, Tra V.
Comunque ce l'hai fatta. Anni sconvolgenti, quelli della fine degli anni Ottanta. E anche al CERN, in quel brulicare di menti geniali che si passavano informazioni di bocca in bocca tra caffè e corridoi, alla fine sei nato tu.
Ah, però...
Certo, esistevi da sempre, lo sappiamo. Dicevo che comunque, anche se i passaggi di informazioni al CERN non sempre erano chiari e spesso i collaboratori cambiavano e partivano portandosi con sé pezzettini di conoscenza, tu ce l'hai fatta. Bello! Si spengano le luci, si accendano le candele e...
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri tripla V.
Psst, porta Iella a farli prima. Io ufficialmente arrivo nel 1991.
Giorno 3, sera, CERN, Ginevra, Camera dell'Ostello. Sono distrutta, giornata a fare la detective negli archivi, a ricercare la storia del web. Ma alla vecchia maniera, ossia come se sempre ho dovuto fare proprio prima dell'arrivo del web, dato che qui tutto è ancora analogico. In realtà è stato splendido, mi sono ritrovata letteralmente alla fine degli anni Ottanta. Ho capito che era sicuramente splendido lavorare qui. Ma in realtà doveva essere abbastanza impegnativo ritrovarci, sì. Tutto cambia e cambiava di continuo, tra nuove idee, nuove tecnologie ed esperimenti. E tutto questo nonostante ordinare e tracciare, trasmettere e recensire informazioni, sia semplici che complesse, era ancora un problema all'epoca di Tim Berners-Lee. Che anni stimolanti! Comunque, altra conclusione. Nonostante la mitologia che circonda il proposal del 1989, in quell'anno l'idea era rimasta chiusa in un cassetto del CERN. Probabilmente a impolverarsi un po', sospesa tra intuizione e oblio. Non sono sorpresa che nell'archivio della collezione del web il documento trovato sia l'unico del 1989. E non so cosa ne penserete voi di questa storia quando la sentirete, ma io non vedo semplicemente l'ora che suoni la sveglia per poter andare avanti.
Direi anch'io!
Altrimenti i regali qui non me li porta nessuno!
Avete ascoltato La storia del WWW, terzo episodio, 1989, con Deborah Barcella, WWW Davide Garbolino, IA Yasmin Mattei, Jean Patrizia Salmoiraghi, François Flückiger Matteo Martelli e Massimiliano Zampetti. Registrazione e sound design Thomas Chiesa, regia Sara Flatt. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agorà. Produzione Francesca Giorzi.